Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a fare 27 ore in diretta insieme e a non odiarci, a non picchiarci e a rivederci questa mattina.
Che nobile belli. Scopo ha fatto questo.
Forse è quello, il nobile scopo ha contribuito, diciamo così, però è stata una bellissima
congratulazioni,
esperienza.
Congratulazioni, poi eravamo stravolti, ci siamo fatti, bravi, sì. Bravo Maurizio, bravi, 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 bravi.
Siamo stati bravissimi, ma abbiamo, secondo me, trovato un popolo di Radio Rock veramente eccezionale, ragazzi,
bravo,
che come diceva Maurizio, spesso nella maratona non si è fermato un secondo, ma anche nel weekend sono continuate ad arrivare le donazioni. Oh, piccole, 10 euro
alle
3
e mezza
euro.
Quelli che ci chiamano, stiamo andando in Calabria, ragazzi, proprio grazie di cuore, perché noi abbiamo avuto pure la sensazione di non essere soli,
sì,
anche in un momento difficile, come perché tu durante tutto il giorno, sai, c'è gente, l'adrenalina, fine alle 2 c'era una caciara in studio, culi in telecamera, inni cantati male, impicci in capelli tagliati, minestroni mangiati,
minestroni mangiati, sì,
poi
sì.
C'è stato un momento in cui fisiologicamente tutti verso, quando loro, tu hai visto, c'era gente qui a un certo punto, vabbè io vado, ma accudo anch'io,
a un certo punto,
detto,
sai come alle feste, no?
Sì.
Alle feste c'è uno che rompe il ghiaccio, comincia a dire vado, e a quel punto si scatena,
si accodano tutti.
La ridda di tutti, vanno via tutti. È stata come alle feste, no?
E
vabbè,
rimane...
ragazzi,
sì.
Che ora era? L'una, mi sa, l'una e mezza.
No, erano le due.
Beh, insomma, era pure
normale.
Stati pure carini, solo che se ne sono dati tutti insieme.
Insieme.
Siamo rimasti
sono
come tre stronzi.
Rimane chi ha organizzato la festa perché deve pulire tutto.
Però,
è vero.
Noi non abbiamo pulito niente perché siamo molti. Abbiamo continuato a fare la diretta fino alle 9, però siamo stati, ci hanno tenuto compagnia.
Ho fatto anche una maschera refrigerante. No,
sì, a un certo punto avevo una maschera nello mio starter pack, c'era anche una maschera refrigerante. Me la sono messa, devo dire che ha funzionato, perché
io
ho avuto un crollo, ragazzi, a parte le 2:30, 3, che è stata pesante, alle 6 del mattino.
Sì.
Ale mi fa, dai, passa la regia a me, facciamo un po' il cambio, riposati un attimo, io stavo crollando, cioè perché ti casca, ti cade l'adrenalina del condurre la trasmissione,
certo.
Soprattutto dell'operare, di mettere le mani sul mixer, eccetera, ecco. E hai un momento di proprio
io invece dicevo ad Ale che anni di insonnia mi hanno aiutato a...
Non ho avuto problemi. Invece io sono uscito dalla radio alle 9 e qualcosa,
sì.
Sono tornato a casa, alle 10 ero a casa, 9:30, 10 ero a casa, mi sono messo a letto, vabbè, adesso mi faccio un riposino, sono addormentato alle 2:30, sono risvegliato alle 2:30 di notte, mi sono alzato a far pipì, mi sono rigirato un po' nel letto, guardato il telefono che c'erano un po' di messaggi, un po' di cose, mi sono riaddormentato, mi sono risvegliato alle 9 del mattino, 9:30, quindi ho dormito praticamente 20 ore, dovevo recuperare un po' di cose arretrate, diciamo, abbastanza,
sì,
devastato.
Devo dire che svegliarmi alle 9 di sera, dai, che sono andato a dormire alle 11, mi sveglio, era buio, dico, ma a un certo punto ho pensato fosse lunedì mattina,
sì,
dico, cazzo, la sveglia, devo andare a radio, dico, no, è stato un calma,
e vogliamo dire che abbiamo spinto noi la nostra nazionale con questa maratona di Rock Show, che loro hanno visto la maratona da Londra e hanno detto, se l'hanno potuto fare loro,
se
tutto è possibile,
loro possiamo vincere anche noi.
Anche noi a questo punto, hanno detto, hanno dichiarato che Domancini l'abbia detto, quindi insomma. E poi, ragazzi, la notizia della vittoria è il microfono d'oro.
Come è passata sotto traccia
durante la notte,
veramente,
durante
vero,
la notte, velina DN Kronos con la vittoria, miglior programma di intrattenimento.
Ma la gente ci crederà mai, perché scherzato sopra
il microfono d'oro. È vero.
Ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
Ma che l'hanno
anche
fatto,
questo,
te,
grazie a voi.
Per metterci il bavaglio. Per,
allora, lo dico adesso, l'ho detto e lo dirò quando ci consegneranno. Questo premio lo accettiamo, ma se è un tentativo di metterci la mordacchia, allora non ci sto. Allora, se siete uomini, ce lo date anche il prossimo anno.
Se no, diventa il contentino, no? Se no, dice, vabbè, l'abbiamo fatti sarzi.
Bravo.
No? Dicevano che non l'avrebbero avuto. Abbiamo avuto il microfono d'oro nonostante Maurizio Panico,
che ha fatto di tutto
per farselo perdere.
Mi sono veramente impegnato.
Sei impegnato tantissimo.
Devo dirlo. Devo
guarda,
beh,
che capelli che ti ho fatto. Stai molto bene.
Sei un grande.
Se tu sei una testa di cazzo, non ancora
un colpa
del taglio di capelli.
Vabbè, no, devo dire, stai bene, Mauri. Non fare così. Non
fare così. 27 ore consecutive. Penso che prima di tutto dovrei essere tipo preparato psicologicamente più che fisicamente, ma seconda cosa era da verso il 92-93 che mi facevo 30-35 ore e consecutive tutto sveglio. C'avevo pure 17 anni.
Ci ha seguito tutto il tempo, Giancarlo?
Tutto il tempo. Io vi dico una cosa.
Insomma, dura, eh?
Ieri, dopo aver dormito a 9, mangio, mi rimetto a letto. La domenica mattina mi sono svegliato e ho pensato, ehi, hai 45 anni, li senti tutti, basta queste cazzate.
Basta, abbiamo fatto.
No, nel
abbiamo
senso, detto... La prossima siamo d'accordo che tra un anno, non
la
prima.
La prossima io ho scritto più su Facebook, 10 anni. Tra 10 anni la facciamo. C'è la nostra Tatiana che dice, io ero preoccupata per voi.
Ma chi eri preoccupata?
Hai fatto bene.
Sei stata in vacanza e continuavi a stare in vacanza.
Si stava divertendo, dai.
Come diciamo, ma io sono venuto, ragazzi, ma il pappagallo non ci stava. Erano le 11 di sera, sono venuto con un'amica... Secondo me lui trasmetteva da casa, dai, di la verità.
Esatto, era un ologramma praticamente. Sì. No, ragazzi, ci siamo dati un attimo il cambio ogni tanto, quindi...
Sì, ma no, attenzione, no, il cambio stavo... tipo, ah, Emilio è uscito quando a fare una cosa.
No, mi ricordo quando è venuto, io stavo di là, ero di là a stampare una roba.
Sì, infatti.
Poi mi hanno detto, sono passati un ragazzo e una ragazza, ma quando sono tornato in diretta non c'eravate, quindi...
Io sono dovuto tornare a casa a prendere la macchinetta per fare questa opera d'arte.
Ero di là, sì.
Guarda che bella testa.
Allora, sicuramente contenta perché mi si era sbloccata la carta. Quindi vuol dire che io ho potuto uscire per fare benzina e la spesa e anche
donare. La carta.
Come cosa è stata una sensazione positiva, bella, perché comunque sono stati soldi dati per una cosa cioè che effettivamente serve.
E aspetta, non è finita, perché adesso seguiremo l'AIL, vogliamo vedere proprio, vogliamo fare le foto dell'ecocardiografo, vogliamo vedere i risultati tangibili che abbiamo raggiunto. Mica finita qua, ragazzi.
No. Ci sarà, come dice Mauri, la targhetta sopra con scritto Radio Rock, quindi voi ragazzi fisicamente avete contribuito all'acquisto di un macchinario che salverà vite.
E comunque continuate a donare. Donazione no, adesso mi ero avuto.
Ma no, come no, come
stai
no.
Calmo, stai
donazioni
calmo,
punto rockshow.it. Adesso donate qualcosa a noi.
Stavolta a noi, sì.
Però è stato bellissimo quello che abbiamo fatto insieme, della raccolta fondi. Voi siete stati straordinari perché avete fatto 27 ore di radio di intrattenimento. Poi Maurizio, i capelli ti stanno benissimo.
Stanno bene, Maurizio. Devo dire una cosa, che inquadrati anche su Twitch, se volete vedere Maurizio Paniconi, twitch.tv / Radio Rock 106.6. Però volevo dire, al di là grande risultato, siamo stati bene insieme, è stato anche dal punto di vista proprio radiofonico. Faremo una sorta di best of, lo prepareremo oggi, perché ci sono stati dei momenti esilaranti, sì. divertenti, degli ospiti che eccezionali, che hanno messo tutto loro stessi e la loro simpatia.
E che a volte hanno tirato fuori storie personali che noi non sapevamo, no? Tipo Paolo Calabresi, che ci ha raccontato la vicenda della mamma, del papà, che ci ha colto anche impreparato, ma che era
stato un momento molto toccante. Tra l'altro quello di Paolo Calabresi, io ce l'ho un attimo nella testa, perché eravamo alla fine, alle 8, quindi un'ora prima della fine della maratona, quindi stavamo
devastato emozionalmente, ma perché ha giocato sulle 27 ore in piedi. Io stavo per esplodere a piangere.
Allora c'è Lia che non si fidava, evidentemente è andata a controllare sulla pagina del microfono d'oro, non so se c'è una pagina, immagino di sì, o notizie, non lo so, e ha trovato intrattenimento The Rock Show Radio Rock. Mi devo appagarlo, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Panigoni, quindi complimenti ragazzi, siete fantastici,
siamo
buongiorno.
Dei cazzoni, ma poi diciamo
c'è scritto Emilio Pappagallo, Alessandro Di Rocchi, malgrado Maurizio
Panigoni.
Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei fare complimenti ai nostri eroi, gli eroi dell'Italia, che sono riusciti in un'impresa incredibile, soddisfazione per tutto il paese, complimenti a Rock Show che ha regalato questo macchinario per l'AIL
la
Roma,
gente.
Siete stati grandissimi.
Siete stati
gli eroi del paese. Va bene, loro si chiamano Fratellis, Need a Little Love, mettiamo su un po' di musica, va, poi torniamo. Oh, ragazzi, arriva notizia che a Milano ci sono stati 15 feriti in piazza, tre gravi per i festeggiamenti degli europei. Ma quando leggo queste cose, ragazzi, dico boh.
Meno male che erano festeggiamenti.
Notizie abbastanza allucinanti. Saranno superiori a noi musicalmente gli inglesi, ma calcisticamente diciamo che abbiamo dimostrato il contrario con una bella partita. Devo dire molto sofferta anche questa, perché insomma, dopo il gol a freddo. secondo Nat, loro sì, loro dicono che sia nato là, beh, insomma adesso poi
loro dicono tante cose,
però intanto adesso abbiamo vinto gli europei. Dicevo, dopo il gol al secondo minuto a freddo,
gran bel gol
però doccia fredda, perché tu non fai quel gol, la partita è completamente diversa, eh? Cioè togli quel gol, certo, cambia completamente l'inerzia di una partita che potevamo anche insomma chiudere diversamente.
Discorso è vero, poi però
sì,
ti dico,
non lo puoi mai sapere, che sarebbe successo.
Guarda, non,
non lo
so, io so solo che
ci teniamo stretto questo risultato, però dico, cominciare a freddo con un gol al secondo minuto la finale degli europei non è semplice reagire. Infatti noi siamo stati in bambola per la mezz'oretta, perché
in un catino bollente tutto pro Inghilterra,
hanno rischiato anche di fare il 2-0. Poi l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, grande reazione, ottime chance, potevamo pareggiare e chiuderla sull'1-1 il primo tempo. Secondo tempo invece giocato decisamente meglio, non c'è stata
loro hanno giocato 25 minuti iniziali,
sì, poi
dopodiché non hanno mai più
fermati.
Giocato, ha fatto una linea 5,
no, tra l'altro secondo me loro nel secondo tempo ormai avevano deciso di difendere l'1-0, sì, quindi si sono messi in difesa, attaccavamo solo noi, potevamo fare, abbiamo avuto delle chance anche importanti, devo dire ragazzi, dico i miei e poi voi dite i vostri, perché tanto negli europei grandissimo Donnarumma, vabbè, top player del torneo, grandissimo Chiesa, insomma parliamo di un Spinazzola, finché si è fatto male è stato un grande, reparto difensivo, Bonucci, Chiellini numeri uno, qualche delusione in attacco, Immobile praticamente non pervenuto,
però guarda, io avrei tutto l'interesse a sparare sulla Croce Rossa,
no, vabbè,
però
ragazzi, è così,
per come gioca l'Italia, è un gioco diverso rispetto a quello che lui fa, lui deve venire fuori a cercare di creare la manovra. Io dico che e mi piacerebbe che per una volta almeno il comitato che assegna il pallone d'oro capisse esattamente come vanno le cose in campo. Questa Italia sta nei piedi e nella testa di Jorginho, che al di là del rigore che ha sbagliato, vabbè, ma quella è Jorginho, è stato veramente, voi riguardatevi la partita, nel momento in cui è risalito
in campo,
è
pazzesco l'Italia,
lui attualmente è un fuori categoria proprio, fosforo, geometria, sì, intelligenza, capacità.
Dai, una bella. E poi è andata a decidersi ai rigori. Ma ai rigori, ragazzi, è anche chi sbaglia di meno, cioè, nel senso, loro hanno sbagliato 3 rigori, quindi ci può stare. Tra l'altro, lui, l'allenatore dell'Inghilterra, fa un cambio all'ultimo secondo per mettere 2 rigoristi che sbagliano entrambi:
tutti e 2, Rashford e
quindi,
Sancho.
Quindi, voglio dire, vabbè, ma gli ha detto anche male, nel senso che mettendo 2 rigoristi.
Sono entrato in campo con quel tipo di responsabilità,
una forte tensione. Entri in campo per tirare il rigore. Quindi, insomma,
sono curioso di sapere capire cosa dirà, perché ieri a Donnarumma gli hanno fatto alla fine una domanda che tutti ci avevano qua dall'inizio, legata alla polemica del suo passaggio al Paris Saint Germain, e lui ha detto godiamoci, però a dispetto dell'età ha risposto in modo molto maturo, ha detto godiamoci questo momento e viva il campionato, parlerò. Quindi sono molto curioso di capire.
Va bene, comunque intanto qualcuno ci manda la link dei vincitori dell'edizione 2021 del microfono d'oro dal sito radiospeaker.it. ragazzi, perché avevate paura che vi raccontassimo cazzate?
Brilliamo
in questo caso, avete visto che l'idea di esorcizzare la partita con una sfida musicale UK contro Italia ha funzionato, dai, e ora festeggiamo con un bel We Are The Champions. Arriverà fra poco, arriveranno fra poco i Queen, e poi i Queen sarebbe bello estrarli proprio dal live away a questo punto, no? con We Are The Champions, va bene, sentiamo, vai
Emilio, ma tu ti sei perso Mila e Shiro cantata da Silvia, Giuliano, Maurizio e
Alessandro. Cioè, non me la sono persa, non ero in diretta, ma non l'ho sentita. Lo so, ragazzi, Cristina D'Avena non l'ho voluta. Non l'ho voluta fare io perché era troppo.
Troppo cuori.
Non avrei retto.
Comunque la colpa è stata tutta di quel gol a freddo. Ma il primo gol l'hanno fatto loro. Appunto.
Vabbè, questa era grandissima citazione dall'allenatore del pallone.
L'Italia, merito ovviamente a chi ha giocato, una piccola nota. Secondo me Mancini verrà capito anni ed anni dopo, perché il gioco di Mancini è un gioco che sta oltre, non è compatibile, non ha compatibilità con le altre squadre, è un gioco di adattamento secondo me.
Va bene, qui
mo intanto famo gli prende un po' di sole a Mancini,
pareri,
che è un po' bianchetto,
facciamoli divertire, adesso è momento di anche di godersi la vittoria, no? Di divertirsi e di star bene. Arrivano i Pulp. I Killers con Dustland, rifacimento della loro A Dusty Fairy Tale, riproposta con la collaborazione di Bruce Springsteen. Tra le nostre 15 novità che si possono votare, come sapete, sul sito internet radiorock.it. E sono contentissimo in questa giornata di giubilo in cui stiamo facendo il riepilogo e ci stiamo dicendo anche quanto siamo stati bravi per la maratona del rock show di venerdì 9 e sabato 10, e anche stiamo ovviamente festeggiando la vittoria agli europei. Non dimentichiamo anche di festeggiare, anche se non è andata come speravamo, la finale di Matteo Bertini, che è stato comunque bravissimo, ha disputato una signora partita contro un marziano totale quale Djokovic. Quindi diciamo assolutamente anche di Matteo Bertini dobbiamo parlare, e anche lui dobbiamo lodare in questo lunedì in cui ovviamente si parla molto di sport. E lo voglio fare insomma, visto che ormai è uno di noi, con un nostro amico che è in collegamento telefonico, e cioè il dottor Roberto Gol di Studio Gol. Ciao Roberto, Doc. Buongiorno.
Ciao, come stai? Ragazzi, buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
Bene, un pochino ancora in ripresa, diciamo così, però direi che ci siamo. Tu che mi dici, hai goduto in questo weekend? Come l'hai
vissuto? La più grande emozione che ho avuto è stato scoprire dopo 40 anni chi ha fatto palo.
È vero, porca miseria.
È vero.
Chi ha fatto palo?
Adesso lo sappiamo, giustissimo.
Ma lo sapete che la finestra rotta dal buon Fantozzi, sì, per fare quella domanda è attaccata all'ingresso di un negozio del quale non farò il nome, ma un negozio di vinili a Roma?
Ma dai, attaccata, mi sono sempre chiesto dove fosse quella, stava girando quella scena.
In privato te lo dico.
Ah, ok, perfetto. Vabbè, comunque si può dire anche se vuoi, non è che c'è problema, quindi a meno che
okay,
non...
Ok, via Montezebbio.
Via Montezemolo.
È vero.
Sì, adesso sì. Ricostruisco. Zona Prati. Sì. Vero. Senti, allora, Roberto, torniamo un attimo alle nostre cose. Quindi mettiamo per un attimo da parte le gioie, il calcio, la nostra maratona, per parlare insomma di un problema comune che lo Studio Gol risolve anche grazie all'aiuto della tecnologia. Qualora ci manchi qualche dente, oggi insomma sembra di poter dire è più facile intervenire, no, Doc?
Oggi, Emilio, quella implantologia computer guidata è facilissimo. Io più volte già vi ho detto che basta prendere una scansione del caporale con la telecamera, fare una tacca, associare file, e molto facilmente si può progettare una guida chirurgica che ci permette di inserire gli impianti senza dover utilizzare il bisturi e senza dover mettere i fili di sutura. Questo significa non aver fastidi, non aver dolori e poter condurre una vita normalissima usciti dallo studio.
Altra cosa che stiamo imparando a conoscere grazie allo Studio Gol, che se fino ad oggi abbiamo sempre pensato alle visite odontoiatriche rimandandole perché diceva, sai, anche economicamente potrebbe non essere il momento, invece grazie alla campagna White e alla politica applicata dallo Studio Gol, grazie al fatto che se ascoltate Radio Rock arrivate con un vinile avete subito il 10% all'accettazione del preventivo, ma non si ferma qui perché lo Studio Gol propone dei pagamenti assolutamente accessibili.
Sì, Ale, sono accessibilissimi. Io ultimamente sto facendo un po' di esempi, oggi ne faccio un altro e vi dico che una terapia di 500 euro la si riesce a pagare con 10 euro al mese, nel senso che, come appena detto, togli il 10% del vinile, arrivi a 4,50, lo dividi in 48 mesi, eccolo là che stiamo parlando in realtà di meno di 10 euro al mese. Insomma, si può proteggere la propria salute e allo stesso tempo anche il proprio portafogli.
Senti Roberto, una curiosità, ma te mai...
No,
è stato
un bel weekend.
È partito bello.
Ho dormito poco pure, eh?
Sì, no, una curiosità. No, sì,
sono curioso rispetto a quello che è la tua professione. Ed è mai capitato di chiedere un orto panoramica e qualcuno si è presentato con la fotografia dell'orto?
Attenzione,
pomodori, cose.
Eccolo.
No, uno scherzo.
Guarda, ma di più, l'ha fatto la mia futura moglie.
Bene, benissimo, direi.
Ah, vedi, per quello la sposi, quindi.
La grande.
È sicuro.
Senti, Roberto, tra l'altro devo dire che questa cosa qua che stavamo dicendo prima, adesso annientata dalla cazzata che spara Maurizio, è veramente, cioè, incredibile. Allora tu porti il vinile, consegni il vinile a Roberto, hai 10% di sconto, dividi per un numero di rate senza interessi, viene fuori una spesa accessibilissima, fattibilissima, che permette a tutti di poter avere le cure che meritano e che tutti dobbiamo poter affrontare. Dunque ti faccio la solita domanda, Roberto: con quale cosa brano hai scelto oggi per salutarci?
Allora ragazzi, tornando alla maratona, meravigliosa, sì, ed emozionante. emozionante. Oggi ho scelto We Are the Champions, e l'ho scelta non per la vittoria dell'Italia, ma perché tutti insieme credo che siamo veramente dei campioni. Voi in primis avete fatto un qualcosa di meraviglioso, e noi tutti insieme poi abbiamo contribuito a fare questo gesto che, lo sapete, per me tocca profondamente, poi è un qualcosa di meraviglioso quello che è stato fatto.
Grazie, grazie Roberto, grazie
ancora,
grazie
anche
a chi
per
ha donato,
il tuo aiuto, Roberto.
Grazie al tuo aiuto, all'AIL Roma. Se però io, tu ho capito che dici giustamente noi siamo i campioni e quindi ti riferisci più alla maratona che alla vittoria di ieri, però se tu permetti, io quasi quasi We Are the Champions dei Queen, no, la farei ascoltare dal live at Wembley, se me lo consenti, così
bello,
tanto
bello.
Per,
nel frattempo ci sono stati 49 arresti.
Sì, abbiamo visto.
Ancora la videocassetta dell'Aire Twin.
Mitico, mitico concerto. Meraviglioso. Va bene, caro Roberto, grazie, grazie. Studio Call, ricordo i contatti naturalmente studiocall.com oppure 06 789 346 WhatsApp al 334 840 7923. Smashing Pumpkins con 1979, il nostro super classico alle 8.45 circa. Intanto qua ci sono un sacco di messaggi che arrivano al 3899 106 600. Tra poco approfondiremo un altro tema, cambieremo completamente argomento, però insomma ancora un po' di festeggiamenti per certi versi per la vittoria di ieri. Qualcuno ci scrive Verratti anche molto presente di cuore, poche discussioni sui giocatori, scrive Francesco, sulla tattica e sul gol preso all'inizio, l'importante è stato vincere questi europei nonostante Maurizio, devo dire che abbiamo vinto gli europei
in campo, però.
Nonostante te, Mauri, incredibile.
Però tu ci hai provato in questi
congratulazioni per la vincita del microfono d'oro. Per la vincita sembra un po' che l'abbiamo vinto alle macchinette, alla slot machine. Più o meno. Vabbè.
Super giù.
Più o meno. Vabbè. Allora, volevo fare rock, ma non sapevo, sono un cazzo, Carlo Cracco. Questo non lo so così. Poi, riguardo la partita, voglio parlare del fatto che all'inizio l'inno italiano è stato fischiato, e che dire, e che alla fine i calciatori inglesi sono subito tolti la medaglia in segno di non riconoscimento della meritata vittoria azzurra. Viva il fair play inglese. L'ho notato anch'io questo fatto che hanno però quello lì è un
polemiche
po'...
un po', secondo me un po'
ma che se ne frega poi, no, nel senso, è andata così, poi
cioè,
uno
lì
quando vince
non l'hanno fischiato tutti, c'è una parte sempre di idioti che c'è, sia tra gli inglesi,
però io ho visto
italiani.
Un giocatore inglese che si è tolto, se l'è tolta la medaglia ma l'ha baciata,
sì.
nel senso che magari è pure una cosa,
vabbè, però ci può, io guarda capisco anche la psicologia di magari una squadra che è in vantaggio al secondo minuto, crede di poterla vincere, alla fine la perde ai rigori, ci sta pure, no, che
caldo,
ti togli,
una reazione,
che hai una reazione,
dai,
tutto sommato è anche abbastanza composta, umana, cioè, non è che hanno fatto chissà che cosa, insomma non è che non si sono ritirati, non si sono presentati a ritirare il premio o roba di questo genere, che pure è capitato alcune volte, quindi insomma può succedere. Va bene, qualcuno ci chiede com'è andata la ripresa post maratona.
Bene,
bene, io ho dormito tutto sabato, cioè il giorno di sabato 10 luglio per me non è mai esistito, cioè non l'ho vissuto, ho dormito fino alle 9:30 di domenica. Però,
ma che ne pensate del fatto che i giocatori inglesi, la sportivissima Inghilterra si è tolta la medaglia,
molti l'hanno notato, abbiamo appena risposto. Vabbè, andiamo avanti, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600 siete tantissimi, vediamo WhatsApp, ripartiamo da qui, vai.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Complimenti. Grazie. Innanzitutto grazie per la maratona di venerdì e sabato, siamo stati grandissimi, abbiamo fatto qualcosa che va oltre la musica e oltre la passione per il rock and roll. E poi soprattutto complimenti per il microfono d'oro.
Beh,
mai premio fu più meritato.
Vero, è vero,
mai
vero,
premio vero, fu più meritato
degli europei. Guarda,
guarda, grandi, sì, ragazzi, è molto più meritato degli europei il microfono d'oro, ma stai scherzando? Cioè, premio proprio io direi doveroso. Sarebbe stata si sarebbe consumata veramente una farsa, si sarebbe consumata un'ingiustizia epocale se noi non avessimo vinto il microfono d'oro. Dico,
e si consumerà se noi non lo riceveremo anche il prossimo anno, perché questo è un chiaro tentativo di metterci la mortacchia.
Sono contento perché a dispetto del tifoso inglese che si era già tatuato la coppa, io ho preparato il mio discorso, avevo già preparato il mio discorso per ritirare.
Tu puoi essere matto a tatuarti la coppa prima di averla vinta. Quanto matto, per usare un eufemismo, cioè che coglionata è tatuarti
l'ABC della scaramanzia sportiva.
Mi permetto di dire che coglionata è tatuarsela anche dopo, secondo me. Però vabbè, questa è una cosa mia, ognuno si tatua quello che vuole, insomma, no, però farlo prima. E adesso che farà con quella coppa? La abbellisce, che ne so, ci mette qualche altra cosa.
Dovrei dire qualcosa, ma non è giusto.
Buongiorno, a quanto siamo riusciti ad arrivare con la donazione? Allora, ragazzi, è uscita una grafica che dice 28.000 e rotti. In realtà abbiamo superato quota 30.000, perché nel frattempo poi le donazioni sono continuate nel corso del weekend. Qualcun altro si è aggiunto, abbiamo fatto i conteggi
oggi
anche con i bonifici che sono arrivati.
Sapremo
il conto
bene.
Ufficiale, ve lo comunicheremo, ma abbiamo sfondato, ve lo posso dire con certezza, quota 30.000 euro raccolti in un giorno, praticamente in 24 ore dal The Rock Show. Da
i 28.300 e rotti sono stati raccolti in 27 ore, tra le quali c'erano anche gli orari notturni che si sono chiaramente un po' calmati. Significa che voi avete donato più di 1.000 euro l'ora per questa causa, per l'acquisto di questo ecocardiografo.
Sì, allora, si fosse chiamato Stefano Massigno, oggi varrebbe il doppio. Niente, cioè, c'è questo accanimento contro Stefano Massini, che non comprendiamo.
Belin, ragazzi, complimenti per la maratona di sabato, Belin.
No, non ti è venuto bene il genovese, non lo sai fare, se vuoi te lo facciamo noi.
Perché vai in ferie, Gigi, hai
tutto
bisogno
bello,
di ferie.
Però io voglio sentire Mauri che canta all'inno italiano, ma come con la voce di Elvis.
Bello, dovresti fare dopo.
No, Maurizio,
non è che devi attaccare tutti gli ascoltatori.
Niente maleducazione.
Ho capito. Sì, però se doveste parlare solo di calcio, ditemelo che spengo la radio e mi ascolto la musica su Spotify.
Bravo,
stai calmo,
fai così,
dai. Abbiamo vinto
radio,
gli europei. Che un'oretta si parli, beh, si compare. Non è che siamo andati lì tecnicamente e abbiamo giudicato la partita dal punto di vista tattico. Cioè, siamo
tifosi da italiani.
Questi così sono quelli che rovinano le feste.
Da la coppa, direi che tatuasse due fette di pane intorno.
Bene, allora, magari potessi andare in ferie, Mauri. Parli te con mio capo, parli tu col capo di Gigi,
parlo io
in ferie.
Mauri, non cantare l'inno alla Elvis che ti piano per vilipendio alla bandiera. Non lo fare.
E poi, ma un premio a Gigi Bilancioni che ha fatto con voi la maratona e ogni mezz'ora faceva il recap.
Criticarlo.
Vogliamo istituire però la coppa Gigi Bilancioni.
Alla memoria.
Alla memoria,
da criticarlo perché si è permesso a un certo punto di andare a dormire.
È vero. Guarda, è un comportamento veramente orrendo da parte sua. Cioè, permettersi di dormire, ma alle 2-3 di notte si è addormentato.
Viene in mente.
Che vergogna.
Io volevo fare complimenti all'Italia per aver vinto il microfono d'oro. Sì. E a Radio Rock per la vittoria
degli europei.
Grazie,
sono stati bravissimi in campo.
Ragazzi.
Bene, ce l'abbiamo fatta. Va bene. Leoni Guns N' Roses. Tra pochissimo avremo un ospite in studio a presentare un libro molto molto bello che vi consigliamo. Lui si chiama Ti Azzecca. Lo capisce anche un bambino, edito da Feltrinelli, storia di una famiglia inconcepibile. Ve ne parleremo fra pochissimo. Intanto arrivano i Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine. Le larve con quella cosa fra le nostre novità, lunedì 12 luglio 2021. Io sono Emilio Pappagallo con voi nel The Rock Show, con me Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, ancora reduci dalla maratona, dal tour de force delle 27 ore di diretta che abbiamo fatto venerdì 9 e sabato 10 per raccogliere fondi per l'AIL. Andata alla stragrande, raccolti 30.000 euro in poche ore, e quindi si può ancora votare, fra l'altro, visto che
donare.
Cioè, si può ancora. Ho detto votare?
Sì.
Io continuo a dire
ragazzi,
votare.
Ma Pegasus ce l'hanno avuto anche in tanti che ci mandavano i vocali.
Ragazzi, ti continuo a dire votare. Qualcosa che devo studiare. Adesso vado
forse
lista.
Perché hai questa voglia di votare.
Donazioni.ailroma.it. Quindi donate, mi raccomando. C'è qualcuno, fra l'altro, che su Twitch, perché lo ricordo, siamo anche in diretta Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, ci scrive: buongiorno, ragazzi, è possibile dedicare Coming Home degli Scorpio a Boris, Lilibet, Patrick, Fabian, David e Tom.
Lilibet.
Mi pare di capire. cioè, noto qualche riferimento, forse l'ho notato, non lo so, però
evidente.
Magari.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Alessandro diceva prima come vi siete sentiti dopo la maratona, no?
Sì.
Io mi sono sentito parte di qualcosa di grandissimo e di bellissimo. Ho sentito gente che diceva posso soltanto 10 euro, quel poco che posso. Non è poco per niente, perché è proprio questo, il senso della vita. La partecipazione a qualcosa di bello ti rende felice e ti fa capire quanto si può fare. È bellissimo, regà.
L'abbiamo ripetuto tutto il tempo, ragazzi. Ci sono state delle persone che molto generosamente hanno donato chi 100, chi 200, chi 300, alcuni 500, e un paio di persone hanno donato 1000 o 3, addirittura hanno donato 1000 euro. Sì. E poi moltissimi, un mare di persone che hanno donato 5, 10 a seconda delle loro possibilità.
Che sono le gocce che
compongono hanno fatto quel mare. Esatto, e abbiamo raggiunto quella cifra anche grazie, e soprattutto grazie a loro. Scrive Federica, belli papà. Pagano ha recuperato la voce. Sì, ho recuperato la voce perché praticamente per un giorno ho dormito e quindi non ho parlato. E ieri ho parlato molto molto poco, e quindi piano piano l'ho recuperata, anche se non completamente, ma insomma, direi che ne è valsa assolutamente la pena. Va bene, fra pochissimo presentiamo il libro di Mattia Zecca, Lo capisce anche un bambino, edito da Feltrinelli, storia di una famiglia inconcepibile. Parliamo fra poco, libro bellissimo, vi consiglio assolutamente di comprare. Sapete che quando vi consigliamo un libro potete fidarvi. Blues Brothers con una eccezionale Everybody Needs Somebody to Love, titolo quanto mai azzeccato. Ciascuno di noi ha bisogno di qualcuno da amare, è molto molto importante. Io vi ricordo anche un'altra cosa, ragazzi, che il merchandising di Radio Rock a Roma lo trovate presso i negozi di giocattoli Città del Sole di Trastevere, zona Marconi. Dicevamo fuori onda con Mauri che Città del Sole, Trastevere e Marconi sono stati vicinissimo a Radio Rock e all'Aile in occasione della nostra maratona di rock show, e quindi ancora grazie a loro. Scoprite all'interno di questi due negozi, Città del Sole Trastevere, che è a Piazza San Cosimato, via Roma Libera 13, e quello di via Odorisi da Gubbio 130 in zona Marconi, il corner dedicato a Radio Rock con magliette, shopper, tazze e borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Lo dico anche al nostro ospite Mattia Zecca, che ha due bambini e quindi potrebbe essere utile fare un salto in uno dei negozi Città del Sole. Mattia, buongiorno, come stai innanzitutto?
Molto bene, buongiorno a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Rock, e grazie a voi per questo invito.
Ecco, no, grazie a te. Tu hai scritto questo libro, Lo capisce anche un bambino, storia di una famiglia inconcepibile. Sai, Mauri, che quando si parla di omogeneitarietà, cioè una parola che soprattutto uno che ha fatto una maratona di 27 ore è difficile da pronunciare. Omogenitorialità, quando si parla insomma di due mamme, due papà che hanno un figlio, una figlia, più figli, e li allevano, insomma, li fanno crescere, li curano, vogliono loro bene come qualsiasi altra famiglia. Devo dire che ho riscontrato, ne abbiamo parlato tantissimo nel corso degli anni, la nostra posizione è chiarissima. Abbiamo detto un sacco di volte.
Mattia è qui con noi.
Mattia è qui con noi. Vabbè, ma Mattia è qui con... Mattia poteva essere qui anche, sì, magari certo, a battagliare, tra virgolette, no? Sì, certo. Però invece, sì, casualmente, sì, forse non è un caso, è qui e abbiamo parlato insomma del fatto che dal nostro punto di vista ci vorrebbe, per questo paese, poi entreremo nel tema, nell'argomento in modo vivo, più coraggio per prendere delle decisioni importanti e non per... noi, Mattia, non so se sei d'accordo con me, siamo un paese che molto spesso... come dire, gioca a Roma, si dice fa il vago, no? Cioè è un paese che non si prende le giuste responsabilità e quindi non osa fino in fondo. Sei d'accordo su questo?
Sì, sono molto d'accordo. Sicuramente viviamo un paese dove è forte lo scollamento tra il riconoscimento istituzionale di quella che è la realtà, e famiglie come la mia, tante altre famiglie nel nostro paese, che sembrano discostarsi un po' dal modello unico cui siamo tradizionalmente abituati, quando in realtà quel modello lo confermano, perché si presentano in società esattamente come tante altre famiglie, e con l'istituzione purtroppo tarda un po' a riconoscerle. Questa è sicuramente una mancanza di coraggio, ma è anche una mancanza di assunzione di responsabilità rispetto ai bambini e alle bambine.
Senti, tra l'altro, Mattia insieme a Nicola è padre di due bellissimi bambini, Lorenzo e Martino. Sulla politica poi insomma raccontiamo bene, però c'è anche questo nel tuo libro chiaramente. Sulla politica ne parlavamo un po' fuori onda, c'è l'impressione che quello che dovrebbe fare la politica, cioè anticipare gli eventi che verranno, certo, dopo,
e anche le esigenze,
sì,
no?
Le esigenze della società che cambiano, certo, e anche percepire quelli che sono le sensazioni, gli umori, la voglia di cambiamento, e come diceva Mattia, i cambiamenti già avvenuti, perché certo, tra alcuni casi si parla di cambiamenti che per fortuna sono già avvenuti, e invece noi ci ritroviamo con una politica che guarda indietro in qualche modo, no? Che è conservativa perché, sì, ha paura di perdere voti, ha paura di perdere consenso,
un po' un gambero,
un po' vecchio,
un passo avanti e due indietro,
ma devo dire da parte un po' di tutti, tutte le parti in causa, quale più quale meno, insomma, sei d'accordo su questo?
Molto, molto. Infatti io nel libro racconto della mia famiglia e della sua straordinaria quotidianità come di una famiglia trasparente che si confonde tra le altre, quindi diversa come tutte e quindi a suo modo unica, la famiglia composta appunto da me, dal mio compagno e dai nostri due figli, Lorenzo e Martino. Questa famiglia trasparente che si confonde tra le altre, poi a un certo punto però scopre di essere invisibile, quando appunto l'istituzione si rifiuta di riconoscerla per quella che banalmente e semplicemente è nella sostanza di tutti i suoi giorni.
Tra l'altro tu hai scritto un libro, devo dire che si legge con una facilità estrema perché è avvincente, si legge quasi, mi verrebbe da dire, è una cosa bella, è come un romanzo per certi versi, cioè nel senso è un bel racconto, è una bella storia proprio da leggere, è anche avvincente, è veramente molto ben costruito, quindi ti faccio i miei complimenti ancora una volta. E affronti un tema, insomma, io partirei subito dal titolo, lo capisce anche un bambino. Io una cosa che ho notato, confrontandomi tanto con tante persone qua su Radio Rock su questo tema, è che solitamente non me ne abbiano, però io ho riscontrato questo, coloro che sono contrari al fatto che due uomini o due donne possano essere genitori, solitamente lo dicono non sapendo di cosa stanno parlando, cioè lo riscontro, cioè nel senso non conoscono la situazione, non hanno un'esperienza diretta, non conoscono la situazione.
Beh, spesso, ma capita per tanti discorsi.
Sì, cioè, tendenzialmente è una roba che capita spesso, diciamo, però c'è una paura probabilmente, una resistenza, non so come l'hai identificata tu, Mattia, che frena e che in modo assolutamente inconsapevole, cioè non sanno di cosa stanno parlando, in qualche modo però fanno, tirano fuori, espongono tesi di contrarietà. Hai riscontrato anche tu questa cosa?
Sì, secondo me dici molto bene quando parli di paura verso quello che non si conosce, che riguarda appunto tanti discorsi e tante realtà che popolano la nostra natura sociale, e questa paura spesso è legata appunto a quello che non si conosce, ed è in questo secondo me che i libri, il racconto delle storie, le narrazioni hanno questo potere fortissimo di far avvicinare le persone a quello che sembra apparentemente distante, che poi invece visto da vicino è molto più simile di quello che si pensi, e quindi in quel momento, nel momento in cui ci si pone col giusto approccio all'ascolto, tante paure possono cadere e magari poi trasformarsi anche in meraviglia.
Forse il segreto è proprio questo, no? Aprirsi all'ascolto, aprire la nostra, certo, mente, ad accettare anche la cosa che è può complicato, però differente, è complicato.
Allora, quindi tornando un attimo al titolo, lo capisce anche un bambino. Io il titolo è chiaro, ho riscontrato questo, che però diciamoci le cose come stanno, spesso i bambini vengono strumentalizzati anche in modo inconsapevole da noi per nascondere delle nostre difficoltà a comprendere la realtà che cambia, e quindi questo è il classico, no? Due uomini che si baciano in mezzo a una strada, o due donne, poi le donne di solito per gli uomini invece hanno un effetto diverso, quindi vanno quasi bene, però insomma due uomini che si baciano in mezzo a una strada non vanno bene perché come lo spiego a mio figlio, oppure i bambini non accetterebbero, quando poi in realtà quelli che non accettano siamo noi adulti, e lo accogliamo, come si dice sempre da queste parti, ai bambini, quando in realtà i bambini lo comprenderebbero benissimo. Insomma, arriviamo al tuo titolo, no?
Sì, assolutamente, lo capisce anche un bambino, e cos'è che capisce anche un bambino? I bambini comprendono la realtà con molta più immediatezza di noi, che invece scontiamo un po' il carico di tante sovrastrutture culturali e condizionamenti anche ideologici, mentre i bambini non conoscono l'ideologia e guardano alla realtà, alla natura, e quindi l'esempio che facevi tu, ad esempio, è importante. L'amore, i bambini lo capiscono senza bisogno di definirlo, senza bisogno di incasellarlo in delle categorie ideologiche, con una immediatezza che è proprio naturale. Ci sono molte cose molto più complesse da spiegare ai bambini che non l'amore.
Certo. È vero. Poi io vedo che, diciamo anche questo fuori onda, nelle nuove generazioni, senza appunto troppi condizionamenti o comunque con un allentamento, diciamo così, un allentare le maglie del condizionamento della famiglia, è così, questo concetto di normalità che deve deve cadere,
è relativo,
cioè,
non, perché poi è la normalità rispetto a cosa
è tutto, cioè, la norma- poi,
è un po' come la bellezza,
no, un altro aspetto che a me fa impazzire, scusa Mattia, apro un po' di parentesi, però è quello di natura, no, nel senso natura è certo, tutto quello che si può fare, certo, quindi anche questo, cioè poi il fatto che alcune cose siano, come dire, meno rappresentate in termini percentuali non vuol dire che non siano naturali anche quelle, no, nel certo, senso poi quello lì è un discorso di numeri, ma voglio dire non è lì. C'è la paura, ecco, affrontata anche nel tuo libro, chiaramente, che l'altro luogo comune sul quale vorrei che tu ti esprimessi è: però due padri non possono educare un figlio perché serve una figura materna, e viene detto anche al contrario, due madri non possono educare un figlio.
Perché serve la figura materna?
Sì, io mi ricordo, diceva Mattia, facevo trasmissioni 20 anni fa parlando di queste cose e mi si diceva perché questi ragazzi poi come verranno fuori, poi sono venuti fuori normalissimi, sì, ragazzi come tutti gli altri.
A volte meno problematici di quelli che hanno un papà e una mamma che esatto, si scrociano la mattina.
Però quante
sera,
volte insomma, immagino ti sei scontrato insomma, no, con questo pregiudizio qui, due padri non possono educare un bambino.
È un pregiudizio molto radicato nella nostra società e però smentito ormai ad esempio da tutti gli studi scientifici in materia. Quello che conta non è tanto il genere del genitore ma la qualità dell'accudimento, e dunque è vero che nelle coppie genitoriali si alternano due ruoli e due funzioni diverse. C'è chi si dedica maggiormente ad un accudimento più di tipo primario, che culturalmente noi siamo abituati a ricondurre alle mamme, ma non è necessariamente così. Anche in coppie di genitori mamma e papà talvolta l'accudimento primario segue una vocazione che va più verso la figura del padre. E poi c'è invece la figura educativa, quella che mette in relazione con il mondo, che è detto anche genitore secondario. Ad esempio nella coppia di genitori che mi riguarda sono io il genitore secondario, sembra essersi delineato, però quello che è bello è che in famiglie come la nostra, che si discostano dal modello più consueto, si è anche più liberi di seguire maggiormente le proprie attitudini, le proprie vocazioni, e tutto ciò a maggiore beneficio dei bimbi, dove invece in coppie più consuete, mamma e papà, il modello culturale è più pesante. Allora madri che pure non sarebbero così portate verso l'accudimento primario sono un po' costrette a mostrarsi aderenti a quel ruolo per non smentire appunto lo stereotipo.
Senti, tra pochissimo continuo anche a chiedere perché ho tantissime domande da farti, poi ci racconterai insomma un po' la storia della tua famiglia. 3899 106 600 per intervenire, per fare domande anche a Mattia, che è con noi, lo capisce anche un bambino. Passiamo però un po' di musica, quindi la prima tua richiesta musicale, che se non sbaglio è per David Bowie, e raccontaci il perché, se c'è, di questa scelta.
Ma è una canzone a cui sono molto legato, Life on Mars. A volte famiglie come la mia sono viste famiglie aliene come che marziano, vivono esatto, fuori dal nostro mondo, e quindi mi sembrava bello poter ascoltare questa canzone.
Benissimo, ascoltiamola subito. David Bowie, Life on Mars. It's a god-awful small affair. AC/DC con Witch Spell è una loro novità, anche se sembra proprio una classica canzone degli AC/DC, diciamo molto molto tipica, diciamo, per così dire, però da loro ci si aspetta questo, insomma, che facciano questo. Allora, siamo con Mattia Zecca per parlare di Lo capisce anche un bambino, storia di una famiglia inconcepibile, edito da Feltrinelli, tra l'altro un titolo e devo dire un sottotitolo molto azzeccati, molto molto carini, molto molto belli. E quello che ho detto prima, ma lo voglio ribadire con forza, è non me le vogliono insomma gli altri che hanno scritto, autori che hanno scritto libri su temi come questo o diversi da questo ma ugualmente importanti. Spesso però, dicevamo Mattia anche fuori onda, quando c'è il tema forte il libro passa un po' in secondo piano, cioè, come dire, viene scritto un po' così come viene, non si sta attenti alla forma, anche, passatemi il termine, letteraria dell'opera, ma viene considerata una cosa per, giustamente, per carità, è legittimo che lo si faccia,
per raccontare la propria storia,
per raccontare una storia, per raccontare un come dire, un aspetto importante una questione importante che riguarda la nostra società, il nostro modo di stare insieme, per ragionare su un tema. Ecco, questo, oltre questo libro, oltre a fare questo, è anche un libro scritto benissimo e in cui si nota proprio questa accortezza, Mattia, che credo che tu ci abbia messo proprio in maniera molto decisa, molto determinata nello scrivere proprio un libro, cioè non è un libro su questo, ma è proprio un libro in primis e poi tutto il resto. Sei sì, d'accordo con me su questo?
Sì, no, grazie. Assolutamente la scrittura è il mezzo espressivo che da sempre mi appartiene, quindi mi sono accorto nel tempo di avere questa capacità di emozionare l'altro raccontando una storia. Quindi il libro nasce da quello, proprio dall'esigenza di raccontare e di mettermi in contatto con gli altri. La storia è evidente che l'avevo, perché nel mentre che si completava il mio percorso di formazione, quindi la mia famiglia diventava più grande e si presentava come una famiglia un po' meno consueta delle altre, ecco, quello mi sembrava un bellissimo tema, una bellissima storia da raccontare con questo strumento espressivo che mi appartiene.
Senti, a pagina 103 il tuo l'ottavo capitolo, La casa della luna, si apre così: non avete pensato al fatto che il bambino, crescendo all'interno di un modello familiare non convenzionale, possa sviluppare dei disagi nel rapporto con gli altri, scontrarsi con le legittime perplessità altrui, per esempio legate alla mentalità delle persone più anziane o alla nostra cultura cattolica? Sono persone che fanno queste osservazioni anche in buona fede, per carità, però arriviamo a un tema grosso quanto un grande muro, che è quello dell'egoismo. Cioè, secondo alcuni, non si sa bene per quale motivo, i genitori di omosessuali, di ragazzi, di bambini, coppie che vogliono legittimamente avere dei figli e crescere la loro famiglia, dovrebbero farlo per egoismo. Come se poi gli etero non lo facessero per egoismo anche loro. A prescindere che io ritengo, Mattia, non so se sei d'accordo con me, che c'è una bella parte dell'egoismo che è sana, secondo me, che è giusta. Sì. Cioè, nel senso, che ci porta avanti, che non è, come dire, nevrotica, che non è appunto malata, ma è una roba giusta e che ci fa fare tante cose che ci fanno. Quindi, come ti rapporti, ecco, a questo tema qua dell'egoismo, e chi vi dice appunto: ma non avete pensato poi ai problemi che avranno i vostri figli, eccetera, eccetera.
Ecco, io penso che diventare genitori sia una delle cose più lontane dall'egoismo che esista. Secondo me è un atto di pieno altruismo, e prendere la propria vita, trasformarla, modificarla, perché esiste una nuova persona, una nuova vita in questo mondo, perché ce l'abbiamo messa noi. E questo ci riguarda come genitori gay e riguarda assolutamente le coppie eteroaffettive allo stesso modo, non vedo alcuna differenza. E diventare genitori è in sé un atto di piena responsabilità più che un diritto. Ad esempio, io non sono così convinto che esista un diritto a diventare genitori. Sicuramente esiste un diritto ad autodeterminarsi, ricercare ciascuno la propria felicità. E però genitore è un qualcosa che ha a che fare soprattutto col dovere, non col diritto, con la responsabilità che si assume rispetto ad una persona che esiste in questo mondo perché lo abbiamo voluto noi.
Senti, Mattia, per uno come te, no, che in questo caso ha lavorato con le parole, quindi tu quando si scrive poi si capisce quanto un aggettivo può essere più determinante rispetto a un altro, per cui la ricerca è anche quella nello scrivere, proprio nel mestiere dello scrivere. Quanto sono importanti rispetto a questo argomento le parole?
Le parole sono importanti per qualunque argomento, perché da una parte provano a definire la realtà, che invece spesso è molto più complessa di quello che si può fare e definire con le parole. Ad esempio, proprio sul tema dei genitori, no? Si pensa, quando si dice genitori adottivi, questo aggettivo sembra sempre aggiungere qualcosa e togliere qualcosa alla persona, sì, alla parola genitore, quando invece il genitore adottivo è un genitore assolutamente come tutti gli altri.
Tutti gli effetti.
Cioè. E lo stesso riguarda, ad esempio, i genitori gay. Si sottolinea l'orientamento sessuale dei genitori, sì, quando non conta nulla rispetto alla genitorialità, per aggiungere qualcosa, magari qualche peculiarità, però nello stesso tempo per sottrarre, perché forse si è un po' meno genitori degli altri, quando invece nella realtà non è così.
È un passo avanti notevole quando smetteremo di dire genitori gay, perché non diciamo genitori etero, e basta dire semplicemente genitori. Un altro, veniamo però un po' al tema fondante, cioè... cosa è successo? Cioè, come siete riusciti a diventare genitori di due splendidi bambini? Faccio una premessa, lo dicevamo all'inizio: ci sono nel nostro paese dei grossi vuoti normativi. Per esempio, a me sembra assurdo, Maurizio, per esempio, due uomini e due donne non possono contrarre matrimonio, cioè possono fare le unioni civili. Sì. E ok, va bene, è stata comunque già una bella conquista dal mio punto di vista, però... La trovo un po' un'ipocrisia all'italiana, no? Come dire, mi prendo quello perché non posso avere una roba che tra l'altro sottolinea anche la differenza, no? e la discriminazione. Quindi diciamolo a gran voce: matrimonio per tutti, e basta, punto e fine, per chi lo vuole, ovviamente. Senza E questo manca, però in Italia manca anche la possibilità per una coppia gay di avere un figlio, cioè di poter avere un figlio, cioè è tra virgolette illegale in Italia, manca, tu sei anche un avvocato fra l'altro, no? Manca un riferimento normativo che regoli questa questione. E che cosa vuol dire questo? Che le persone non lo fanno? No, che le persone vanno all'estero per fare questa cosa qui. Nel vostro caso com'è andata? E ovviamente poi questo si intreccia con il tema di chi è contrario appunto a che una coppia gay possa avere dei figli e dire però così comprate un bambino, no? Questo tema qua che comprate un bambino, allora, quelli che hanno i soldi si possono permettere di comprare un bambino, compri l'amore eccetera, è una roba su cui dobbiamo, con cui dobbiamo fare i conti, secondo me parlarne è importante. Quindi come avete fatto? Ecco, raccontaci, sono tante domande tutte insieme.
Sì, sì. Noi siamo diventati genitori grazie ad una gestazione per altri negli Stati Uniti, dove la gestazione per altri è puntualmente disciplinata in modo che tutte le persone coinvolte, soprattutto le donne che si offrono di aiutare una coppia di genitori che non può diventarlo nel modo più consueto a far diventare più grande quella famiglia, sia scongiurato ogni minima forma anche di abuso, di condizionamento che ovviamente è inaccettabile. E negli Stati Uniti tutto ciò è puntualmente disciplinato e quindi noi siamo diventati genitori grazie all'aiuto di un'amica che ci ha donato gli ovuli da cui sono nati entrambi i nostri figli, e un'altra amica ha portato avanti entrambe le gravidanze per noi. E la gestazione per altri è un tema molto divisivo in Italia, non è consentita e non è consentita in tanti altri paesi, ed è giusto che sia un tema oggetto di grandi attenzioni.
Dire anche l'espressione utero in affitto è orrenda,
sì, è una narrazione giornalistica brutale. Purtroppo esistono dei paesi del terzo mondo dove ciò avviene con dell'inaccettabile sfruttamento delle donne che si offrono di aiutare, in realtà che sono condizionate a farlo, mentre dove è puntualmente disciplinata questo rischio è scongiurato. E questo ci fa capire tante cose, nel senso che io spesso faccio l'esempio del coltello, no? Il coltello è un qualcosa che può essere utilizzato per ferire e però serve anche per tagliare il pane, e allora vietarlo tout court non ha senso, perché in realtà può avere un valore nutritivo, può generare altro amore e altra vita, e invece è molto importante la disciplina proprio per questo, per far sì che venga punito i casi in cui viene utilizzato per ferire e invece venga disciplinato il caso in cui può generare nuova vita.
Certo, io credo che non bisogna aver mai paura di disciplinare con delle leggi, con delle norme, le questioni che sono sul piatto, che sono intorno a noi, no? Perché poi
reali,
è come un po' girare la testa dall'altra parte, certo, e dire no, di questa cosa certo. Non mi interesso, facciamo finta che non esista il problema. Invece il problema c'è, va affrontato. Dal tuo punto di vista, qual è molti parlano del Vaticano, le cose, cioè io credo che il Vaticano poi come dire è un agente disturbante solo se noi glielo permettiamo, nel senso che poi bisognerebbe anche andare oltre, una mentalità retrograda. Cosa pensi che incide?
Sì, credo molto che questo dire la società non è pronta, non si è pronti, sia un alibi che spesso concediamo alle istituzioni, quelle in casa nostra o al Vaticano, quelle esterne comunque, per non compiere quei passi di disciplina che invece andrebbero proprio a scongiurare delle situazioni di storture o comunque di cose che non funzionano come dovrebbero funzionare. La società riesce ad accogliere tutto ciò che in natura è possibile e viene compiuto nel pieno rispetto di tutte e di tutti e nell'autodeterminazione di ciascuno di noi, e l'istituzione dovrebbe a riconoscerla, certo, questa realtà, e invece si tiene scollata, creando poi delle distorsioni.
Allora, io direi a questo punto di facciamo così, mandiamo il super classico, poi torniamo tra l'altro con un'altra tua richiesta, Mattia, musicale, poi ci sono un paio di messaggi interessanti che voglio leggere, quasi quasi mi viene più da leggere i messaggi, diciamo, contro che quelli a favore, perché è importante parlarne. Sì. E quindi che il libro di Mattia Zecca va acquistato e letto, ve lo dico io e vi potete fidare, lo capisce anche un bambino. Ascoltiamo il super classico e torniamo fra pochissimo. Beatles di Come Together. 3899-106-600 per intervenire. Stiamo parlando con Mattia Zecca qui in studio con noi del libro Lo capisce anche un bambino, edito da Feltrinelli. Il racconto, devo dire, bellissimo della famiglia, della creazione della famiglia di Mattia, che ha scritto il libro, e Nicola e i loro due bambini, Lorenzo e Martino. Scrive qualcuno: bel tema la maternità surrogata, maternità surrogata, ma non ho ancora chiaro se sono favorevole o no, sicuramente bisognerebbe aprire alle adozioni, lo capisce anche un bambino. Ora io su questo tema qua delle adozioni però vorrei dire una cosa forse un po' forte, cioè non so come la pensa Mattia, se glielo chiederemo, però sì, benissimo le adozioni, però per chi vuole adottare, secondo me, cioè a me questo fatto qui, no, certo, non si fa nemmeno, non lo so, mi sembra sotto sotto, no, strisciante, che ci sia un po' vabbè, ma quelli si devono far adottare, diamoli ai gay, cioè questo mi sembra un po', no, il retropensiero, sbaglio?
No, è assolutamente così, io sono molto d'accordo con l'ascoltatore che propone di far accedere all'adozione anche le coppie omosessuali, esattamente come quelle eteroaffettive, perché appunto non c'è alcuna differenza. E però spesso si ascolta questo argomento per cui, piuttosto che far diventare genitori coppie gay con delle forme magari più complesse e articolate, ci sono tanti bambini che avrebbero bisogno di essere adottati, ecco, facciamogli adottare. Però nessuno si permetterebbe di dire ad una coppia eteroaffettiva di dire: piuttosto che fare un figlio biologicamente, perché non adottate tutti i bimbi che avrebbero bisogno di accudimento? È una cosa che vale per tutti. Ad esempio, io e il mio compagno, se fosse stata consentita l'adozione, l'avremmo sicuramente presa in considerazione, perché non vediamo alcun tipo di differenza nel diverso modo di diventare genitori. Diventare genitori è prendersi cura di un'altra persona, quindi che questo bambino sia già nato, che questo bambino nasca, comunque in ogni caso deve essere concepito dalla coppia di genitori che se ne assume la responsabilità. Però, come dicevi tu, sono molto d'accordo, questo deve valere per tutti.
Per tutti. Diciamo che l'uno non esclude l'altro, insomma.
Qualcuno scrive: Davide, forse l'altruismo può venire più da parte dei genitori gay, perché non possono procreare ma possono adottare. Di base, secondo me, fare figli è un atto di egoismo non sano, e quindi paradossalmente l'atto di genitorialità delle persone gay è più legittimo di quello delle persone eterosessuali. Ma è solo il mio parere. Ma insomma, vale, sembra un po'.
Adesso più so. Mi sembra
Uguale, ragazzi,
tendo a non vedere differenze, ma questo in generale.
Sì. Attenzione, poi c'è Gigi, che un ascoltatore si firma Gigi, che scrive una roba su cui bisogna rispondere, secondo me. Allora, scusate, ma trovo il vostro relativismo imbarazzante. Parecchi studi lo confermano, ma quali studi? Ma che confermano? Che poi a me la cosa mi fa impazzire è che questi che dicono "ma quali studi?" sembra che loro abbiano in mano invece degli studi che dicono il contrario, no? Vabbè, comunque. Padre e madre non sono due figure e concetti intercambiabili con genitore 1, genitore 2. Vi riempite la bocca dei diritti, ma chi vi dà il diritto di decidere per un... Ecco, questo qui è un'altra domanda classica. Chi vi dà il diritto di decidere per un bambino se crescere con una madre o un padre piuttosto che con due madri o due padri? Io spero non passi mai una legge del genere. Vabbè, questo mi sembra evidente che tu la pensi così. Ecco, però la risposta la possiamo dare: chi vi dà il diritto di decidere per un bambino se eccetera eccetera?
Lo stesso diritto che viene dato a tutte le coppie eteroaffettive di decidere che quel bambino che viene messo al mondo verrà cresciuto da quelle due persone. Non cambia nulla, nessuno di noi ha scelto quali sono i genitori con cui siamo cresciuti, e questo vale per i figli delle coppie eteroaffettive così come per i figli delle coppie omoaffettive. E il tema per cui padre e madre non sono intercambiabili, certamente no, il padre è il genitore di sesso maschile, la madre è il genitore di sesso femminile, ma insomma questi studi che citavamo sono gli studi di psicologia dell'età evolutiva, che oramai in chiave assolutamente unanime riconoscono come non sia importante la struttura della famiglia o il genere dei genitori che la compongano, quanto la sostanza del sentimento che fonda i legami tra le persone. E questo anche ricondurre, si vuole sostituire padre e madre con genitore 1 e genitore 2, è un argomento di tipo assolutamente ideologico. Se pensiamo ad esempio che nessuna normativa in Italia ha mai imposto, nonostante una certa narrazione politica e ideologica e giornalistica voglia far credere il contrario, la dicitura genitore 1, genitore 2 non esiste, non è mai esistita. Semplicemente fino a poco tempo fa esisteva una normativa che sui documenti amministrativi richiedeva che fosse scritto nome dei genitori e di chi ne fa le veci, invece che nome del padre, nome della madre. Questo per tutelare soprattutto quei bimbi che una madre magari non ce l'hanno, non ce l'hanno, che un padre, certo, non ce l'hanno. Dal momento che genitore è un bellissimo termine inclusivo che riguarda tutti. Ma genitore 1, genitore 2, questo voler ricondurre a un numero serve proprio per dare l'assist ai detrattori e dire ecco ci vogliono sostituire con un numero. Non è vero, certo. Non è mai esistito.
Tra l'altro io noto, a parte Marco che Marco mi scrive sai che disgrazia due genitori come me e il mio compagno, però vabbè Marco, se voi non lo volete fare un figlio non lo fate.
No, poi io mi domando qual è il diritto di un bambino che nasce in una famiglia in cui il padre picchia la madre, no? È un po' quando si dice tutto relativo, veramente.
Sì, no, ma è...
Poi sembra banale, ma il discorso fondamentale che sta alla base è l'amore. Quando io credo quando si fa un gesto d'amore, poi al di là di...
Sai cosa mi fa pensare il messaggio che arriva prima di Gigi? Che l'abbiamo anche un po' accennato all'inizio chiacchierata. C'è, questo io non mi stancherò mai di dirlo, c'è un ambiente culturale nel quale siamo cresciuti che ci ha dato dei dogmi, no? Cioè che ci ha detto funziona così, le cose. Quindi c'è una paura di uscire da questo meccanismo per chi magari ha una certa età e non ha visto che poi le cose fuori sono bellissime, cioè possono essere bellissime, non è detto che siano sempre bellissime, perché come non ho detto all'altra parte, però c'è una chiusura data dal fatto che, come dire, non accettiamo una realtà diversa da quella in cui siamo cresciuti e quella che ci hanno insegnato debba essere la realtà. Quello è un problema di pregiudizio. Quindi
quando noi partiamo dal presupposto che l'unico modo di vivere e di interpretare la vita è come il nostro,
sì,
già perdiamo, cioè già non siamo aperti ad altro.
Sentiamo ancora chi c'è, va, qualche altro messaggio. Mattia, io spero che un giorno arriveremo tutti a vivere in base all'amore, a quel punto non esisteranno più né convenzioni sociali né violenza. Io ho iniziato da me e mia figlia ed è bello vedere come si può espandere a macchia d'olio questo grande sentimento. Insegniamo ai bambini che l'amore non ha forma, che il giudizio, la rabbia, la paura fanno male a te e al tuo prossimo. L'amore porta empatia, l'empatia porta la comprensione, tutto insieme porta il rispetto per ogni essere vivente, ce lo scrive Francesca. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai al volo.
A Gigi io vorrei chiedere, no, allora che famo? Io sono ragazza madre, neanche quello è normale, cresce un bambino da solo, un genitore solo non è normale, che facciamo? Mo faccio le va perché non è una cosa normale, naturale?
Io dico ragazzi, tutto quello che esiste è naturale, tutto quello che c'è intorno a noi è naturale, no? Sono le cose e ha ragione questa nostra amica Antonella, però poi ti rispondono ma lì purtroppo non era possibile fare diversamente, no? Perché secondo loro insomma no, che poi giustamente lei dice me lo potevano levare, no? Potevano togliermelo perché non è normale,
è una famiglia canonica,
che un solo genitore, invece magari con tantissimo amore e con l'affetto anche magari di zii, di persone che certo, stanno intorno e che certo vogliono bene, no Mattia? Credo che sia... Sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai, Nanni.
Questo è quello che voi comunisti non volete capire. Un padre mena molto bene la madre, la picchia forte, male, quella non può reagire. Con due genitori maschi è più complicato, quello da un cazzotto, quello altro da un calcio, e finisce tutto quel bel gioco della famiglia. No, certi valori non si possono abbandonare così.
Va bene, grazie Nanni. Senti, è molto bello quando Mattia tu apri e chiudi insomma il tuo libro con una, come dire, un quasi una lettera a te stesso quindicenne e dici delle cose molto belle su quello che potresti raccontare. Io penso sempre che la vita è piena di immaginazione e che i dolori che proviamo in un determinato momento della nostra vita, legati anche a delle fasi che dobbiamo passare, che dobbiamo delle battaglie che dobbiamo vincere, poi ci porteranno a delle cose che non possiamo neanche immaginare quanto siano belle, però magari non lo vediamo in quel momento. E quindi ci vuoi raccontare anche per tutti i ragazzi che sono all'ascolto e che magari stanno in un momento di sofferenza loro particolare, a 15, a 18, a 20 anni, a 25 anni, cosa avresti detto, diciamo così, al te stesso quindicenne?
Avrei raccontato tutte le opportunità, tutto il bello e il buono che avrebbe riguardato quel quindicenne crescendo, e credo che questo appartenga al processo di formazione di ciascuno di noi, soprattutto quando siamo molto, molto giovani, crediamo di non avere le stesse opportunità degli altri, magari perché ci discostiamo da quelle che sono le aspettative maledette dei nostri genitori, e invece un figlio è proprio colui il quale è lì proprio per disattendere quelle aspettative. E allora negli anni magari più bui, quelli più sofferti, in cui non si riesce ad immaginare un futuro, beh insomma dobbiamo avere un po' il coraggio, la forza, noi e il supporto degli altri, a dare alla vita l'autorizzazione a sorprenderci. Non avrei mai immaginato una vita così bella, non mi sarei immaginato padre, e invece la vita poi a un certo punto irrompe e fa quel regalo. E allora magari in quegli anni un po' più difficili mi sarebbe piaciuto se fosse arrivato qualcuno ad abbracciarmi e a dirmi: stai tranquillo che poi succederà qualcosa di molto bello.
Allora, Simona scrive: grazie per questa trasmissione, da due mamme con una figlia stupenda, il motto di Famiglia Arcobaleno è l'amore che crea una famiglia. Direi che è tutto qui, assolutamente d'accordo. A proposito delle vostre famiglie di origine, diciamo una parola anche sul contributo, diciamo così, e sul su come vi hanno supportato, diciamo così. Il libro c'è, vorrei che la raccontassi, insomma, in due parole, perché dobbiamo chiudere purtroppo.
Sì, nel senso che arrivare a diventare genitori si arriva portandoci dietro la storia che ci riguarda, e la storia che ci riguarda spesso è la storia proprio del rapporto delle nostre famiglie di origine e dei nostri genitori. I nostri genitori, come tutti i genitori, sono stati imperfetti, non hanno subito visto le persone che eravamo, magari hanno faticato un po' a riconoscerle, però proprio lì il potere delle storie, il potere di raccontarsi, quello che dicevamo prima, può avvicinare le persone. Oggi sono dei nonni fuori controllo dall'affetto che nutrono verso i loro nipoti.
Bellissimo. Senti, una parola, siamo in ritardissimo, però una parola te la voglio chiedere: che ne pensi di questo dibattito che sta uscendo fuori? Noi ne stiamo molto parlando, sulla legge Zan. Che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo politicamente nel nostro paese?
Che, come spesso accade, il benessere delle persone, quando è oggetto di negoziazione politica, diventa un qualcosa che deve essere oggetto di dibattito, non invece oggetto di intervento. Il DDL Zan proponeva una cosa molto semplice, cioè quella di incriminare, quindi proteggere sul piano penale, quelle forme di aggressione o di violenza motivate da ragioni d'odio e discriminatorie, come già accadeva ad esempio in ambito di razzismo o per motivi etnici. E invece se ne fa sempre molto di più, un qualcosa che, per esempio, si parla spesso di avanzamento dei diritti in riferimento al DDL Zan. Invece il DDL Zan non aggiunge alcun diritto, semplicemente offre una maggiore protezione a dei soggetti più deboli.
Benissimo. Mattia, quando il secondo libro? Ci hai già pensato?
Spero presto, ci ho già pensato. Scrivere mi è imprescindibile, quindi sicuramente arriverà, e non so dire quando.
Ti aspettiamo, però, e lo verrai a presentare qui a Radio Rock. Tra l'altro hai scelto anche la seconda canzone che hai scelto, Universo di Cristina Donà, che ascolteremo dopo la pubblicità. C'è un perché anche su questa scelta particolare?
Sì, è una canzone che mi piace molto. L'universo appunto è composto da tante cose diverse, tutti noi, e poi a un certo punto la canzone Cristina Donà dice: perché niente è cambiato anche se tutto è diverso. E allora tutti quanti noi cambiamo, il mondo cambia, l'universo cambia, e però poi in fondo niente cambia anche se tutto è diverso.
Dobbiamo conoscere tante belle cose, ragazzi, sì, conoscerle, sì, e sì, ci sono delle operazioni creative, penso, non so, per esempio a Modern Family, che è stata una serie TV epocale dal mio punto di vista, scritta benissimo, sì, ma che ti fa capire quanta normalità appunto c'è in certe cose belle, e anche lo capisce anche un bambino. Il libro di Mattia Zecca, che è stato con noi quest'oggi, è edito da Feltrinelli. Grazie Mattia e a presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, grazie. Ciao. Rock Show finisce qui, ci ritroviamo domani mattina. Ciao. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.